Ho dato un titolo all'intervento di questa sera ed è un titolo che vuole indicare più che il contenuto preciso del quarto capitolo, un contenuto di metodo. Quindi il taglio che Papa Francesco ha voluto dare a questa esortazione. E quindi capiremo, secondo me, meglio come lui colloca i capitoli anche a partire dal metodo che lui ha voluto introdurre. Quindi, diciamo, non trattiamo l'amore di letizia anzitutto come un testo di meditazione, ma neanche come un testo esclusivamente magisteriale. Che tipo di testo è l'amore di letizia per intenderlo bene? Dobbiamo andare a vedere come si è formato questo testo. Abbiamo avuto una fase sinodale molto ampia, sia a livello di estensione, poi tutta la Chiesa, ad ogni latitudine, sia a livello temporale. È la prima volta che con lo slancio del Concilio Vaticano II si è fatto un periodo sinodale così lungo. Vi ricorderete che in preparazione alla fase sinodale straordinaria dell'ottobre 2014 furono fatte girare per tutta la Chiesa, tutti gli episcopati, una trentina e più di domande, 34-35 domande, che avevano lo scopo di sondare, ascoltare quello che era il fermento del popolo di Dio attorno ai temi della famiglia. Il titolo del sinodo era per annunciare, ancora una volta, per annunciare di nuovo la bellezza, la profondità dell'amore cristiano. Per cui il Papa, che pur non è uno stupido in questo senso, è andato a chiedere a tutto il popolo di Dio che cosa bolliva in pentola nelle varie parti del mondo, che cosa ritenevano più importante. E la formulazione stessa di quelle famose 30 e passa domande dimostrava che probabilmente neanche gli addetti della Curia Vaticana erano preparati a un Papa che andava a formulare un questionario che dovesse raccogliere il sentore dei cristiani sparsi in tutto il mondo. Quelle 30 e passa domande erano abbastanza difficili sia nella formulazione sia poi nel capire quale schema li guidava. E magari alcuni di voi sono stati coinvolti in qualità di consigliere, consiglio pastorale, commissione di famiglia, eccetera, nel dare una risposta. Tutte queste risposte dovevano convergere in diocesi e le varie diocesi della conferenza episcopale dei vari stati avrebbe fatto arrivare qualche spunto ai lavori del padre sinodale. Questa è quindi la prima fase, una fase di ascolto del popolo di Dio. A questa seguiva una fase invece di dibattito in sede sinodale, ottobre 2014. Tutti ci ricordiamo la famosa questione, anche giornalisticamente parlando, molto spendibile: contrari all'innovazione, favorevoli all'innovazione, progressisti e tradizionalisti. È stata interpretata in questo modo. Fatto sta che il Papa stesso, sia all'apertura che alla chiusura dei lavori dell'ottobre 2014, disse: "Non mi spaventano le discussioni, non mi spaventa sentir parlare del tema. Discutiamo aspramente, anche fortemente, ma dentro l'aula sinodale." Terminata quella fase straordinaria, perché era, diciamo, in preparazione a quella ordinaria, c'è stato tutto un anno, dall'ottobre 2014 all'ottobre 2015, in cui la parola ritornava ancora una volta alle diocesi, ai vescovi, per poter elaborare con le loro diocesi quello che sarebbe poi arrivato all'ottobre 2015 dentro l'assemblea ordinaria. Ottobre 2015, lungo tutto un po' questi 12 mesi, è rimasto attivo il dibattito, ancora tornare, disciplina sì, disciplina no, dottrina, situazioni irregolari, e tutto si è riversato ancora una volta nell'ottobre 2015. Nella seduta stessa, in questi 200 e più padri sinodali che hanno discusso tra di loro. Il tutto accompagnato da quel fenomeno che tutti noi conosciamo, che è quello della massmedialità. Forse non è stato proprio il primissimo evento, ma senz'altro il primo evento con Facebook, con Twitter, con dei messaggi che i padri sinodali dicevano o dentro o fuori dall'assise sinodale e venivano poi diffusi. Terminato quel momento, alla fine dell'ottobre 2015, i padri hanno emesso, scritto una relazione finale. Poi la relazione è stata fatta oggetto comunque di ampio discussione, studio, perché aveva suscitato un certo interesse. Fatto sta che a marzo, questo anno 2016, il Papa scrive, pubblica la sua esortazione post-sinodale. Allora, perché raccontare brevissimamente di questo inter? Perché questo ci mostra qual è il taglio secondo il quale Papa Francesco vuole condurre la Chiesa e nel quale condurre la Chiesa. Cioè un taglio collegiale, sinodale. Per cui questa sua sforzo grande di dire le decisioni non le prende il Papa, non è tutto, ma le prendiamo insieme. Da qui anche lo stile di questo documento. Chi avrà la fortuna di leggerlo troverà che spesso il Papa cita o i lavori sinodali, le conferenze episcopali, o la relazione finale, la relazione finale. Quindi è un Papa che tiene precisamente conto di quello che si è dibattuto, quello che si è svolto durante la sinodale. È un Papa che di per sé non vuole prendere decisioni da solo. Questo a volte stupisce, perché voi potete trovare dentro il testo di Amore e Letizia citata magari un intervento della conferenza episcopale giapponese, cambogiana o brasiliana, e anche in primo momento il Papa ha accolto come un'interpretazione saggia quella della conferenza episcopale argentina, in questo caso c'è la condanza perché l'Argentina, però. Quindi è un Papa che va a prendere il pensiero, quello che lui stesso disse la prima sera, dei confini, delle periferie del mondo e lo trasforma dentro un suo documento. Quindi non è immediatamente mirante a, ripeto, la dottrina che sempre è stata detta, eccetera. Quella non manca. Ma essendo come stile un'esortazione post-sinodale, vuole farsi carico dei lavori del Sinodo. Non vuole bypassare il Sinodo. Un rischio questo che in parte è stato vissuto, per esempio, nel periodo di Giovanni Paolo II. Un altro periodo, un altro personaggio, però l'impronta del Papa quando scriveva il suo documento dopo i lavori sinodali era decisamente più mancata. Quasi a dire che il Papa aveva un'impostazione a prescindere dai lavori del Sinodo. Non completamente, ovviamente, sto estremizzando per intenderci. Mentre questo Papa sembra quasi che proprio aspettasse la conclusione del Sinodo per sapere. E una volta concluso anche l'edizione, la pubblicazione di Amoris Laetitia, lui stesso dice che i lavori non sono finiti. Come se mettesse tra mano questo testo ancora una volta a chi? A noi, ai suoi lettori. Tanto è vero che inizia questo suo testo proprio dicendo: guardate, è un testo lungo, è un testo che probabilmente non è adatto da leggersi dall'inizio alla fine in una sola sorsata, ma bisogna spezzettarlo, indicando il criterio che gli dice, cioè a seconda del bisogno che ciascuna famiglia o ciascuno settore della Chiesa sente. I genitori potranno andare a vedere il sesto capitolo dedicato all'educazione dei figli, gli operatori pastorali l'ottavo, le coppie. Per cui è lui stesso a dire apriamo questo testo con l'intento di certamente arricchirci, ma di proseguire questo tipo di lavoro comune insieme. La sfida allora, che non è stata spesso colta, è proprio quello di dire siamo, e qui riprendiamo una delle fonti di Papa Francesco, siamo quello che lui ama chiamare il Santo Popolo di Dio. Fa parte della sua formazione in Argentina, dove c'è quella che si chiama la teologia del popolo, che tutto sommato non è molto diversa dall'ecclesiologia del Concilio, in cui il popolo è davvero pieno dei doni dello Spirito Santo. È un popolo pieno di carismi. E questi carismi vengono proprio espletati di volta in volta, oserei dire di giorno in giorno, di situazione in situazione, nelle diverse opere che il popolo di Dio si trova a fare. Dalla preghiera fino alle opere di carità, l'impegno sociale, non dimentichiamo l'impegno per l'ecologia, con la Laudato Si, tutto il grande, la grande vitalità che Papa Francesco ha messo nella Evangelii Gaudium, la sua prima esortazione post-apostolica, post-sinodale, scusate. Allora, in questo senso, dire che lui crede molto nel popolo di Dio rilancia, chiede di rilanciare grande fiducia su tutti i fedeli. Quelli che vanno, potremmo dire, da un estremo del mondo fino all'altro estremo. Li ascolta tendenzialmente tutti, cercando di interloquire con loro in una maniera, direi, interpersonale. Infatti tutti ci siamo accorti che il meglio Papa Francesco lo dà quando ha davanti una assemblea ridotta o addirittura quando ha davanti delle singole persone. Io lo vedo un pochino più a disagio quando deve stare in alto, su un palco, su un altare, dalla finestra di Piazza San Pietro, mentre non vede l'ora di scendere e passa tanto tempo quando deve scendere in mezzo alla gente. Quando si ferma sul bambino, quando si ferma sulla persona con una disabilità, quando si ferma su un amico che incontra in Piazza San Pietro. E questo a noi colpisce molto, perché io credo che al di là dell'evento che buca lo schermo, è la modalità di dire il Papa, con tutto quello che c'ha da fare, da pensare, eccetera, si ferma sulla singola persona, la riconosce, la ascolta. Ecco allora perché, secondo me, prima di affrontare, poi dopo ovviamente siete capaci di leggere, eccetera, ci sarà un lavoro, ma è proprio quello che il Papa chiede. Non chiede vi dico già tutto, ma chiede lavorateci sopra, leggete, lavorateci sopra. Il punto a cui accenno basta, poi dopo avrete probabilmente a fine anno, a maggio, eccetera, l'occasione di ripetere. Il punto più evidente in questo è che l'opinione pubblica, e in parte anche l'opinione pubblica della Chiesa, si aspettava che cosa? Il grande intervento sulla disciplina delle situazioni cosiddette irregolari. Aggettivo che non piace a Papa Francesco, ma era chiamato così. Quindi divorziati e sposati, conviventi e sposati. L'opinione pubblica si aspettava un intervento in quella direzione e andò subito a leggere l'ottavo capitolo, dicendo lì capiremo se Papa Francesco, cosa ha scelto Papa Francesco, in questa diatriba tra conservatori, progressisti, innovatori, eccetera. In realtà, l'aveva già detto Papa Francesco in una delle conferenze stampa sui suoi voli, dopo i suoi voli, diceva non è quello il cuore, non è quella la parte importante. La ricaduta della disciplina, poi dopo potrà trovare anche dichiarazione nel codice di diritto canonico, non è la parte più importante. Infatti lui la mette all'ottavo capitolo, in fondo. Non ha fatto un sinodo per identificare che cosa fare nelle situazioni difficili. Ha fatto un sinodo, ha chiesto alla Chiesa di entrare in stato di sinodo per riannunciare la buona notizia dell'amore cristiano, dell'amore del corpo cristiano. Allora si capisce perché la parte fondamentale è quella che precede l'ottavo capitolo, che permetterà poi di capire anche l'ottavo capitolo. E qui, man mano che ci addentriamo, troviamo un altro degli stimoli che Papa Francesco continua a dare alla Chiesa. Uno di questi è precisamente quello di dire, ma se non capiamo il significato, e se non li riannunciamo il significato, come potremo auspicare, desiderare, aspettarci un cambio dei comportamenti? Appunto, lui dice, andiamo a toccare, andiamo a chiedere di modificare un certo comportamento, ma se non mi ha capito il significato. E prima ancora, capiremo il significato se in qualche modo ci sentiremo avvolti, abbracciati, compresi, eccetera, da un certo volto di Dio. Da un certo volto di Dio. Ecco perché, e questo si è rivelato in fine strategica di vita, lui ha messo la finale di questa parte sinodale all'inizio dell'anno della misericordia. Quindi all'inizio dell'anno della misericordia lui finisce il percorso più decisamente sinodale. Quasi a indicare, ovviamente l'ha annunciato prima dell'estate del 2015, quasi ad indicare che la direzione del suo proprio pensiero va in quella direzione. La direzione è quella, cioè riconoscere un certo volto di Dio dentro il quale situare l'azione della Chiesa. Se Dio è misericordia, l'azione della Chiesa è misericordia. Per cui che si tratti, in questo caso, delle situazioni difficili, che si tratti della formazione dell'amore, che si tratti un domani, il prossimo sinodo sarà sui giovani, qualsiasi sia il tema, anzitutto lo spettro ampio, il panorama dentro il quale collocare queste cose, è il volto del Dio cristiano, il volto della misericordia. In questo senso, allora, come lui stesso dice all'inizio di Morte di Inizio, collocare questo tipo di testo dentro un anno giubilare non è senza significato. È come dire, guardate che la parte più direttamente, potremmo dire, applicativa, pastorale, anche giuridica, deve essere anzitutto preceduta e avvolta dalla parte di annuncio, di chierico, di riproposizione dei significati. Solo lì dentro si capiranno eventualmente alcune scelte pastorali che dovremo fare. Quali scelte pastorali dovremmo fare? Allora, anche lì magari avrete tempo di dedicare un intervento preciso a quello, però mi interessa dire anche a chi questa sera volesse poi leggere il quarto capitolo, mi interessa dire che le scelte pastorali devono essere quelle di una Chiesa che si plasma sul volto di Dio misericordia. La grande chance che ha avuto, spero, o che avrà, questo anno santo, non era tanto di renderci un pochino più buoni, o di farci fare qualche pratica penitenziale, oppure di annunciare un tema, la misericordia. Era quello di farci rivedere il volto di Dio, che ogni volta rischia di essere un po' messo in ombra, oppure ricoperto di polvere. Tutte quelle frasi che ci hanno in qualche modo scosso, dire che Dio anzitutto è misericordia, che la sua natura è misericordia, che la misericordia non è un aggettivo di Dio, ma è la sua più profonda identità, scuotono tutte quelle altre frasi, che in parte abbiamo sentito nel sinodo, se siamo troppo buoni, con queste situazioni di fallimento dell'amore, di difficoltà nell'amore, se siamo troppo buoni, perdiamo la verità. Quasi a dire quella che per dei cristiani rasenta essere o un'eresia o una bestemmia, cioè che più sei buono, meno sei vero. Più sei buono, meno sei giusto. Allora, questa famosa alternativa, no? Se li amiamo, dopo non siamo giusti con loro. Perché la giustizia richiede di castigo, invece che la riprovazione, eccetera. Mentre se siamo buoni, purtroppo ci dimentichiamo la giustizia. E invece la giustizia è fredda e non è buona. La verità è uguale. Se Dio è vero, se la Chiesa vuole avere un vero atteggiamento verso tutti, compresi quelli che sbagliano, non deve essere tanto amorevole. Se è troppo amorevole, va a finire che non va in mezzo alla verità. E sono tutte alternative che, alla luce dell'annuncio ridetto con le parole semplici o efficaci di Papa Francesco, non tengo. Questa alternativa, questa concorrenza non tiene. Chi è più giusto? Chi più ama? Chi è più vero? Chi più ama? E non è la questione di bontà o di buonismo, è la questione della struttura di Dio. Se Dio ama, lui è l'amante per eccellenza, Dio è vero. No, che uno mi dica che Dio non è vero. Se Dio non fa la verità, allora vuol dire che quando ama può anche non fare la verità. Ma se Dio è la verità amante, è la verità che ama, non la verità che è fredda ma è giusta. Se Dio è giusto, lo è perché ama. Ecco, allora ricentrare durante il Giubileo l'attenzione su questa caratteristica di Dio, identità di Dio, voleva dire, attenti che nel momento in cui parlate in termini un poco astratti di cosa è giustizia, voi prendete giustizia da una filosofia, da una cultura, dal buon senso, e volete applicarla a Dio. Invece va fatto l'opposto. In che modo è Dio giusto? Allora da lì capiremo anche come per esempio dovremo rapportarci in maniera giusta con le situazioni difficili delle famiglie, eccetera. Identico questo, a volte uno dice: ma come è, cos'è verità? Com'è un atteggiamento vero? E lo prendiamo dalla filosofia, dalla cultura, e poi lo applichiamo a Dio. Invece il Papa ci ricorda: guarda com'è Dio. Dio vero è così. Allora il suo modo di fare lo porti ad agire con verità in tutte le situazioni, quelle più facili e quelle più complicate. Allora, in questo senso, è significativo, e qui veniamo un pochino più direttamente al contenuto, allora capiamo perché Papa Francesco, dopo una prima introduzione, comunque bella, di nozze, dedica il primo capitolo alla luce della parola. La parola di Dio. Perché la mette per primo? E poi vi ritornerà. Primo, ecco, non ci meravigliamo, ma chi ha imparato a conoscere un po' la scrittura di Papa Francesco, non è una scrittura che segue un metodo sistematico, rigoroso, un capitolo dopo l'altro, uno sviluppo, paragrafo dopo l'altro, esattamente asettici, esattamente ordinatissimi. È un po' a un dato, come è il suo carattere e come d'altra parte la mentalità dalla quale proviene. Intuisce che qui c'è un grande valore, si butta a capofitto, addirittura utilizza delle espressioni gergali, come quando parla della sua nonna o della signora anziana che ha incontrato quando era a Buenos Aires. Quindi un documento che è tutt'altro che un documento asettico, un documento che parla dal cuore, dalla vitalità di un uomo come Jorge Maria Bergoglio, sudamericano argentino. Quindi la prima cosa è: torniamo alla parola, la parola di Dio. Poi, con una leggera inversione di ordine, lui dice: lo sguardo rivolto, no, scusate, la realtà e le sfide delle famiglie. Più o meno tutti i documenti del Vaticano II e anche post Vaticano II hanno sempre una prima parte che noi diremmo sociologica. Guardiamo oggi la famiglia. E lo stile del Vaticano II era quello di guardare le gioie e le speranze, le paure, le difficoltà, i dolori. Sempre con questo andamento, diciamo, in cui veniva appaiato difficoltà e gioie, facendo precedere le gioie e poi le difficoltà. Interessante che Papa Francesco metta questo come secondo capitolo. Prima mette: sentiamo cosa ne dice la parola. Ovviamente non è che ha l'interesse a sviluppare tutto l'annuncio antico testamentario o neotestamentario sulla famiglia, però senz'altro dice: prima di tutto andiamo a sentire voi, e ci indica un metodo. Dice: qualsiasi sia la faccenda che avete, faccende familiari, educative, ecclesiali, pastorali, eccetera, prima di tutto andate, capitolo primo, la parola. Primo capitolo, alla luce della parola. Terzo capitolo, dopo quello sociologico, diremmo, la realtà e le sfide delle famiglie, che tutto sommato non è molto lungo questo secondo capitolo, arriviamo al terzo, in cui dice: lo sguardo rivolto a Gesù. Anche qui, quello che abbiamo appena detto, è appena uscito da un capitolo, numero uno, alla luce della parola. Si è lanciato un momento sulla lettura sociologica dell'oggi, torna a Gesù. Andamento non del tutto lineare. Avremmo potuto dire: prima guarda tutto Gesù, poi guardi l'oggi, o fai l'opposto. Invece c'è questo andamento un po' vacillante, ma va bene, perché di tutta quella parola che ha citato nel primo capitolo, il suo occhio di bue si sofferma sulla persona di Gesù. E questo devo dire che ci rende onore, ci rende un po' orgogliosi, perché in quanto preti insegnanti in seminario, teologi del seminario, abbiamo proprio invitato la riflessione teologica a non parlare di un amore naturale tra l'uomo e la donna, che poi in qualche modo Gesù aveva, diciamo così, avvolto, il termine tecnico sarebbe elevato, come se fosse un elevatore, prende l'amore tra l'uomo e la donna, lo eleva. In realtà, portare l'attenzione precisamente sul tipo di amore al modo di Gesù, un amore che è cristologico e addirittura potremmo dire cristico, cioè proprio quello di Gesù Cristo, il suo, la sua originalità. Allora, sotto questo aspetto, rileggere, per esempio, il sacramento del matrimonio vuol dire che non c'è alla base, dal punto di vista teologico, fondativo, un amore tra l'uomo e la donna, potremmo dire laico, naturale, fondato su Genesi, che pure ci vuole. Tantomeno c'è un amore di tipo culturale, così come l'uomo e la donna oggi si mettono insieme, e da qui in avanti sarà anche come si mettono insieme l'uomo e l'uomo, la donna e la donna. Ma a fondamento di tutto e luce, punto prospettico su tutto, è come Gesù ama. Per cui talune espressioni che d'altra parte ci appartengono come storia, tipo è naturale che l'uomo e la donna si sposino, la maggior parte degli uomini e delle donne si sposano, solo alcuni rimangono celibi, solo alcuni rimangono nubili, qualcuno si consacra. Alla luce di questa riflessione, aiutati forse anche dal contesto, riconosciamo che amarsi al modo di Gesù è poco, è una vocazione. L'aveva già detto in parte il Concilio e anche il Magistero abbondante di Giovanni Paolo II, a ridirci che l'amore al modo di Gesù tra l'uomo e la donna è una vocazione. E come tutte le vocazioni, è una proposta, una chiamata che viene dal Signore e richiede una risposta. Ha una vocazione specifica. Io non so se quando vi siete sposati voi c'era tanta questa idea, c'era ben marcata questa idea di una vocazione ad amare come Gesù. Non era forse più ordinario dire, normalmente l'uomo e la donna si vogliono bene, si mettono insieme, si piacciono, si sposano, fanno dei figli, eccetera. Ma perché? Il perché di questa domanda e il come, tutto sommato veniva quasi dato per scontato, è normale che sia così. E come? Beh, in queste zone, nella nostra Italia, il come era in chiesa, dando quasi uno stato in luogo. In quale luogo? In chiesa. In quale non in un altro luogo, cioè non in comune. Stato in luogo. In realtà noi dovremmo dire, uniti col sacramento del matrimonio, che è l'amore di Gesù per la sua Chiesa. Io non so se vi hanno chiesto questo quando siete andati a fare il corso per i fidanzati, quando vi hanno sposato senza corso, perché il corso tutto sommato c'è dagli anni 80, qualcuno di voi mi pare che si è trovato prima. Può essere che non vi hanno detto, ma voi dovete sposarvi così come Gesù vuole bene alla sua Chiesa. Dovete sposare la Chiesa? No. Poi non c'era neanche la Chiesa, ci si sposa in Chiesa. Guai a chi avesse chiesto il resto, erano casi rarissimi. Di scelta potremmo dire ideologica, anarchici, comunisti, supermaterialisti, non lo so, e anche quelli spesso si sposavano in chiesa per necessità, diciamo. Oggi, ridire, terzo capitolo di Domores Deo, focalizziamo l'attenzione sulla qualità cristologica, cioè fatta a forma di Cristo, dell'amore per l'uomo e la donna. Non è una cosa scontata. E forse questo è un momento propizio di questa nostra stagione, in cui tutti ci lamentiamo, parte giustamente con tristezza e rammarico, che tanti giovani non arrivino a fare questa scelta, la scelta di un amore stabile. Certamente la scelta di un amore stabile, fedele, duraturo, vincolato in qualche modo, legato stretto al modo dell'amore di Gesù, è di poco. D'altro canto sappiamo che non poche mamme, zie, suore, eccetera, hanno detto: ma dai, perché non vi sposate in chiesa? Ma mamma, nonna, zia, suora, che non c'è nessuno passione per Gesù. Non mi interessa il suo tipo di amore. Non vado in chiesa, non ho lasciato la chiesa da quando avevo l'età della cresima. Perché mi vuole tirare dietro questo tipo di amore? Poi una riflessione ti fa dire, però in fondo questa è la tua struttura più profonda, perché l'uomo e la donna sono fatti come Gesù. La loro struttura più profonda è vivere come Gesù, chiaro. Però uno dentro non lo sente questa vocazione. È come analogamente costringere qualcuno a diventare frate, suora, prete, quando non ha questa vocazione. È successo in quella storia, e non poche volte.
che è dai casi più eclatanti dei figli cadetti fino a quelli un pochino più comuni che sono.